hay un color valiente la riscosa. Cuando alzaremos su blanco orenal, bandera rosa, pues Tachita Rivera y Maido Mata, Vale Robini de Ivon Barbamente, la Guardia Rosa son a la donata.
Tú te presente,
vente la piel de tirania fascista,
de cárcel confío en la bastone,
una no me lo mata comunista.
10:02 minuti primi, lunedì 23 di maggio 2011, all'ascolto di Radio Onda Rossa e come ogni lunedì di solito un pochino più in là nell'orario, ma quest'oggi è una giornata un po' particolare, andiamo a cominciare Radio Euskadi, la politica, la musica, la cultura, la storia dal Paese Basco e non solo. Puntata oggi dedicata quasi interamente alle elezioni amministrative quasi generali che si sono tenute ieri nello Stato spagnolo e che hanno visto a livello generale la pesante sconfitta del Partito Socialista e a livello basco invece il trionfo della coalizione della sinistra Bildu, che è diventata il secondo partito per numero di voti e il primo per rappresentanti eletti. Parleremo di questo e poi al termine della puntata avremo modo di analizzare, pur se brevemente, quello che è stato definito il cosiddetto movimento degli indignati, ovvero sia quelle concentrazioni di persone che sono apparse soprattutto a Madrid, ma anche in altre città della geografia iberica a partire da lunedì scorso, una settimana prima delle elezioni, concentrazioni diciamo senza un evidente preciso segno politico, ma fatte da persone, soprattutto giovani, ma non solo, che intendevano e intendono protestare contro il sistema politico generale in atto attualmente nello Stato spagnolo. Ne parleremo, ma non concluderemo oggi l'analisi di questo movimento, lo faremo lunedì prossimo per una serie di ragioni anche temporali che vi andremo a spiegare poi nel corso della trasmissione, perché come dire, è bene sempre avere sotto mano tutti gli elementi possibili per compilare un'analisi, e nel caso degli Nignados gli elementi ce li avremo soltanto a partire da questo fine settimana, ma avremo modo di vedere perché. Per quanto riguarda invece le elezioni, il discorso è abbastanza più semplice. Ieri elezioni amministrative quasi generali, elezioni che si sono concluse con una netta sconfitta per il Partito Socialista al potere, al governo nazionale, con Zapatero, e una vittoria del Partito Popolare e più in generale tutte quante le formazioni politiche che si trovano all'opposizione. È andata bene, anche se non benissimo, Izquierda Unida, sono andate quasi sempre piuttosto bene le forze nazionaliste più o meno moderate, ma anche no. Il Partito Socialista perde dappertutto, perde alcune sue roccaforti storiche. Probabilmente la sconfitta più cocente è quella nella municipalità di Barcellona, municipalità di Barcellona che esprimeva da oltre 30 anni un sindaco socialista. Il prossimo sindaco invece sarà con ogni probabilità un esponente del Partito Nazionalista Moderato Convergenza i Unió. per la prima volta nella capitale catalana e quindi nel motore dell'economia di tutto lo Stato iberico, ci sarà allo stesso tempo un presidente della Generalitat, ovvero sia un presidente della regione Catalogna, e un sindaco di Barcellona nazionalisti moderati. È un grosso smacco questo per il Partito Socialista, smacco tutto sommato abbastanza annunciato. La sconfitta era ampiamente prevista, anche se si poteva valutare se la portata della sconfitta sarebbe stata quella che poi in effetti è stato, circa 10 punti di differenza fra i socialisti e i popolari. Adesso tutti analizzano questi risultati sulla base delle elezioni generali per l'anno prossimo, nel 2012, quando lo scontro sarà con ogni probabilità fra il Partito Popolare guidato da Mariano Rajoy e il Partito Socialista, che vedrà con ogni probabilità, anche se non è certo, però è probabile che a guidare i socialisti sarà l'attuale uomo forte del governo, vice premier e ministro degli interni, Rubalcaba. Questo a livello nazionale. A livello di Paese Basco invece, come sempre, i risultati sono molto diversi. Il vero trionfatore delle elezioni nel Paese Basco è la formazione della sinistra indipendentista Bildu, che ha ottenuto quasi 315.000 voti. È la seconda formazione politica a livello basco, è la formazione che ha preso più seggi, più consiglieri in assoluto in tutte e quattro le province. E stiamo parlando, insomma, di un'opzione politica che non era, che era stata impedita sostanzialmente nel corso degli ultimi 10 anni. Si è riuscita ad inserire nel gioco elettorale per il rotto della cuffia, perché ricorderete, vi abbiamo parlato, vi abbiamo raccontato di come il Tribunale Costituzionale, ci sia stato un contrasto fra il Tribunale Costituzionale e la giustizia spagnola. Prima era stata decretata l'illegalizzazione della formazione Bildu, poi è stata riammessa per il rotto della cuffia. Insomma, una situazione molto molto complessa. Sostanzialmente Bildu ha potuto fare una campagna elettorale che è durata non più di una decina di giorni, ciò nonostante il risultato è straordinario, un risultato che porterà alla eliminazione di quello che è stato fino ad oggi il governo fra di grosse coalizioni, chiamiamolo così, fra socialisti e popolari nel Paese Basco, ed è un risultato che potrebbe aprire nuovi scenari, sia per quanto riguarda il diritto all'autodeterminazione, sia per quanto riguarda le politiche sociali e economiche, perché Bildu si è presentata, come sempre ha fatto la sinistra indipendentista, con un programma decisamente progressista, per cui no deciso alle grandi opere, no ai processi di flessibilizzazione del lavoro. Insomma, tutta una serie di misure e di proposte che evidentemente hanno trovato appoggio nell'elettorato e hanno fatto sì che con quasi il 21,99 per l'esattezza per cento dei voti, Bildu divenisse la seconda forza politica del Paese Basco, a un passo dalla prima, che è il Partito Nazionalista Basco. Una brevissima pausa musicale e poi vedremo di andare in diretta con Bilbao.
Thank you.
10:15 minuti, come annunciato siamo in collegamento con Bilbao. Intanto un saluto a chi si trova dall'altra parte del telefono e come sempre grazie per la presenza. Buongiorno Nicola, ciao.
Ciao, ciao Marco, a te e tutti quanti gli ascoltatori e ascoltatrici.
Allora, Nicola, noi abbiamo un pochino annunciato all'inizio della trasmissione quelli che sono stati i risultati elettorali sia a livello nazionale sia a livello di Paese Basco. Ti chiederei però di raccontarci un po' nello specifico che cosa è successo e soprattutto se in effetti si può utilizzare l'aggettivo storico per il risultato ottenuto ieri da Bildu. Insomma, a memoria non ricordo una formazione della sinistra indipendentista che sia riuscita a sfiorare la possibilità di essere la forza più votata nel Paese Basco, no?
Beh, sai, il termine storico quando si parla dei Paesi Baschi, ed è una cosa che a me passa anche spesso, diciamo, è un termine che non è retorico la maggior parte delle volte, per cui anche in questo caso, proprio per la quantità, dico questo, per la quantità di avvenimenti, di situazioni che rappresentano rotture con i meccanismi della politica tradizionale o per quello che rappresenta dal punto di vista delle rotture sulle imposizioni che da parte dello Stato spagnolo poi avvengono. Queste elezioni sicuramente io credo che sono delle elezioni di carattere storico, lo sono per non solo per il risultato numerico, poi è anche importantissimo il risultato numerico, no? Anche poi cercare, anche se in forma superficiale, di un poco analizzarlo più in dettagli, però io credo che è storico proprio dal punto di vista politico, cioè quello che rappresenta di fronte al fatto che, per esempio, un'intera generazione, diciamo di quasi trentenni, ha potuto votare per la prima volta un'opzione politica di sinistra e indipendentista. C'è una generazione che da quando ha avuto 18 anni, cioè la possibilità di andare a votare, si è trovato di fronte con la negazione da parte dello Stato spagnolo tramite una legge sui partiti che metteva in quarantena e legalizzava non solo organizzazioni politiche di massa, bensì legalizzava di fatto e clandestinizzava idee, l'idea dell'indipendenza, l'idea del socialismo, l'idea della trasformazione di un paese chiamato Paese Basco e che anzi negava proprio l'esistenza di un paese chiamato così. Quindi io credo che questo è già un primissimo grande risultato di carattere storico in una situazione, bisogna ricordare, che comunque non è totalmente normalizzata, perché ricordo appunto a chi ci sta ascoltando che in questo momento, nonostante i risultati elettorali, nonostante la possibilità che ieri il popolo basco abbia potuto votare questa opzione chiamata Bildu, però continuano ad essere ancora illegalizzate diverse formazioni politiche, a cominciare da Batasuna, e che una, la ultima opzione politica che ha presentato la sinistra indipendentista, vale a dire Sortu, proprio recentissimo, che tra l'altro voleva appunto presentarsi a queste elezioni, è stata recentissimamente proibita da parte del Tribunale Supremo. Però io credo che anche questo meccanismo, cioè quello che per esempio ha portato alla impossibilità che più di 40.000 persone così chiamate contaminate da parte dello Stato spagnolo, vale a dire che secondo quello che è il meccanismo della legge elettorale e la estensione a dismisura di questa legge punitiva contro la sinistra indipendentista, Batasuna e quant'altro, impedisce la presentazione soltanto la presentazione di candidati che anche avendo la pedina penale immacolata, diciamo, però per il semplice fatto di essere stati interventori, per esempio, in un seggio elettorale 20 anni fa, vengono appunto considerati contaminati, inquinati, e quindi per il sollogismo che tutto quello che si muove nei Paesi Baschi è vicino a Dita e Batasuna è uguale a Dita, non possono appunto candidarsi. Questa situazione che, torno a dire, e di anormalità ancora ad oggi, in qualche modo però io credo che il risultato di ieri incomincia a spazzar via, e lo fa guardando anche i numeri, come tu dicevi, perché Bildu non è la prima forza politica nel congiunto di Euskal Herria, cioè della parte sud, diciamo della parte spagnola, dei Paesi Baschi, in termini numerici, però lo è quasi, perché diciamo che la separazione dal Partito Nazionalista Basco, che è ancora una volta il partito più votato, è di solo 20.000 voti scarsi, no? Cioè stiamo parlando che Bildu ottiene 313.000 voti, ricordo agli ascoltatori che stiamo parlando di un test elettorale che riguardava qui nei Paesi Baschi un congiunto di 2.200.000 persone, per quello che appunto noi siamo 3 milioni di persone, sì, gli abitanti
aventi diritto al voto, ecco.
Sì, sì, sì. Quindi diciamo che rappresenta il 22%, cioè è in termini assoluti numerici, diciamo, un esito storico incredibile, che supera, come tu ricordavi, tutte quante le competizioni, i risultati di tutte quante le competizioni alle quali ha potuto partecipare in parità di condizioni la sinistra indipendentista, anche il magico e eccezionale risultato del 1999, che è l'ultimo riferimento, diciamo, possibile, quando c'era la tregua di ETA e si formò una coalizione ampia appoggiata da numerosi movimenti sociali che si chiamava Euskal Herritar Rock, e prese appunto, rappresentò il punto più algido dei risultati elettorali raggiunti, e furono 280.000 voti. Ecco, qui ne abbiamo quasi 50.000 in più, 46.000 in più, e tenendo presente che il dato è assolutamente uniforme, spalmato su tutta quanta la geografia dei territori baschi, cioè non c'è una, come dire, un risultato a macchia di leopardo. Anche questa categoria, che molto la stampa spagnola e anche, diciamo, i politici della destra basca hanno utilizzato, no? Che è quella che la sinistra indipendentista è ancorata alla, nelle province, nei piccoli paesi, laddove appunto si consolida tramite la trasmissione orale delle tradizioni, cioè questa immagine un poco, diciamo, vecchia, retro, eccetera eccetera, assolutamente ridicola, però che comunque è stata utilizzata per molti anni. Ecco, queste elezioni dimostrano assolutamente che non è così. La geografia basca lo dimostra, il risultato di Bildu è un risultato che non è solo nelle storiche roccaforti della sinistra indipendentista, di Batasuna, eccetera, bensì è un risultato che, per esempio, raggiunge le grandi città e che nella capitale di Guipúscoa, nella
San Sebastian,
ben conosciuta San Sebastian, la città del Festival Internazionale del Cinema, la città occhiello della nomenclatura franchista negli anni passati, negli anni appunto della dittatura, fiore l'occhiello anche della monarchia spagnola, è città governata da da oltre 32 anni per il Partito Socialista e dallo stesso sindaco, diciamo, in questi ultimi 30 anni. Ecco, c'è l'irruzione di Bildu che spalanca completamente le porte del comune, portando una vittoria popolare che io credo che è veramente incredibile. Quindi anche nelle grandi città e soprattutto poi nei risultati generali delle deputazioni, vale a dire quello che per noi sarebbero le province in Italia, e dove anche si votava, il risultato è generale. In più bisogna tenere presente che Bildu risulta essere la forza con il maggior numero di rappresentanti nei comuni, nei municipi dei Paesi Baschi, sia nella comunità autonoma che in Navarra, con più di 1100 consiglieri comunali in tutta quanta, appunto, tutti quanti i territori baschi. E questo diciamo, è la dimostrazione evidente che c'è un cambio politico. Sì. E io credo che questo è il dato più importante che bisogna sottolineare in questo momento.
Senti, ci dobbiamo aspettare un'entrata di Bildu anche nelle compagini governative, sia del governo basco, sia anche di città importanti come Donostia, San Sebastian, dove credo che non sarà possibile fare giunte senza la presenza della sinistra indipendentista, oppure secondo te sono allo studio altre ipotesi, altre opzioni? E poi un'altra domanda sempre riguardo al successo elettorale: è un successo che in qualche modo potrà aprire le porte al processo di pace, oppure da qui al 2012 assisteremo a un'ennesima recrudescenza della repressione in vista delle elezioni generali del prossimo anno, secondo te?
Questi sono i nodi, diciamo, gordiani, che bisogna cercare di affrontare. Rispetto al primo, io credo che Bildu, così come la sinistra indipendentista in generale, come dire, è nata per non semplicemente partecipare, bensì per vincere. E quindi l'obiettivo per Bildu anche è quello di governare. E di governare questo paese, governare in primo momento la transizione che si sta vivendo in questo momento, che è una transizione, come dicevo prima, dalla negazione a un popolo alla possibilità che questo popolo recuperi perlomeno un terreno democratico con il quale potersi confrontare su progetti, opzioni e desideri. La possibilità che Bildu governi governi non è una possibilità, governi in diverse situazioni non è una possibilità remota, assolutamente, assolutamente. Bisogna ricordare che appunto tra l'altro la tradizione della sinistra indipendentista ha visto in numerosissimi municipi negli anni passati e anche fino a quest'ultima elezioni il governo gestito da sindaci e maggioranze della sinistra indipendentista. In questo momento, grazie a questo risultato, ovviamente c'è un elemento, un valore aggiunto, che è quello di essere, come dire, determinanti, di avere la chiave per la soluzione della composizione di maggioranze stabili di governo, non soltanto in piccoli municipi, piccoli o medi municipi, ma appunto in alcune grandi città e soprattutto, come dicevo prima, nelle deputazioni, vale a dire nelle province. In primo luogo c'è il dato di San Sebastian, cioè San Sebastian e poi la deputazione di Guipúscoa, vale a dire di la possibilità concretissima, io credo. Bisognerà appunto adesso essere un poco calmi, valutare tutto bene, però c'è la possibilità, io credo, di poter essere sia governo nel comune di San Sebastian che nella deputazione, cioè al governo della provincia di Guipúscoa. E questo ovviamente è un elemento assolutamente di rottura e significa un tsunami politico. Significa un tsunami politico perché il problema è quello che non è semplicemente l'affermazione di un'opzione indipendentista, qua stiamo parlando dell'affermazione di contenuti e pratiche sociali che rappresentano un'alternativa concreta, per esempio, ad alcuni macro progetti che dal punto di vista ambientale, dal punto di vista degli interessi delle grandi oligarchie a livello statale, appunto, qua sono elementi centrali, determinanti, no? In più, di fronte a una situazione sociale devastante come quella che gli ascoltatori ben conoscono della Spagna in generale, una situazione di crisi economica e sociale che è entrata direttamente anche però nei Paesi Baschi, colpendo i settori popolari e i lavoratori e le lavoratrici. Quindi su questi elementi, che sono elementi centrali, sicuramente, voglio dire, il cambio e la rottura con il passato e la possibilità di un'alternativa di sinistra sono molto marcati e molto evidenti. Poi c'è l'altro dato, quello che tu ricordavi, la possibilità cioè di consolidare il processo di pace, o se questa vittoria irrigiderà posizioni da parte dei partiti spagnoli e dello Stato spagnolo stesso. Io sinceramente credo che questo risultato è risultato, ed è premiato per questo da parte della popolazione basca, è risultato di un processo che ha avviato la sinistra indipendentista nell'ultimo anno e mezzo, che è stato accompagnato anche da, non solo dalla decisione di migliaia e migliaia di militanti della sinistra indipendentista che hanno appoggiato appunto il documento famoso Zutik Euskal Herria, vale a dire In piedi Euskal Herria, In piedi Paesi Baschi, che riposizionava strategicamente la lotta per la liberazione nazionale sociale dentro parametri di lotta di massa democratica ed ideologica, utilizzando esclusivamente metodi pacifici, cioè quindi rappresentando di fatto l'apertura di un ciclo che ponesse fine alla confrontazione armata. Questo è stato appoggiato direttamente dalla stessa organizzazione armata ETA, questo processo. Quindi io credo che questo risultato di ieri, io credo che rafforza, premia questa scelta strategica e la rafforza. E la rafforza. Pronto?
Sì, 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 ci sei.
Ah, no, perché sono. La rafforza dentro appunto uno scenario dello Stato spagnolo, che è quello che sicuramente già gli ascoltatori staranno conoscendo in queste ore, ed è quello di una sconfitta, anche questa bestiale, storica, da parte del governo Zapatero. È la vittoria del Partito Popolare che dipinge il mappa del territorio dello Stato spagnolo completamente di blu, cioè del colore del Partito Popolare. E questo sì che è un problema grande, che costringerà probabilmente, io credo, il Partito Socialista a dover utilizzare, tra virgolette, per la sua prossima campagna elettorale, per la prossima scadenza del rinnovo del Parlamento e del Presidente del Consiglio, diciamo, del Presidente del Governo spagnolo, che sarà l'anno prossimo, a utilizzare questo processo che è stato avviato dal punto di vista unilaterale da parte della sinistra indipendentista e da parte anche di ETA, questo processo di chiusura di un ciclo di confrontazione per portare a casa un risultato che è quello di presentarsi agli elettori spagnoli, soprattutto agli elettori di sinistra spagnoli, come uno statista che porta alla fine, diciamo, l'ultimo conflitto armato che ancora esiste in Europa. Io credo che questa potrebbe essere una carta che il Partito Socialista potrebbe giocarsi, che dopo i risultati disastrosi che ha ricevuto ieri potrebbe utilizzare anche di più, anche perché questo ultimo inciso, questo grande movimento che si sta sviluppando nel territorio spagnolo, in particolar modo a Madrid, che gli ascoltatori e le ascoltatrici conosceranno per i giornali, per come lo chiamano i giornali italiani, gli indignati, il movimento degli indignati, è un qualcosa che rappresenta, io credo, un fenomeno assolutamente eccezionale, che ha fatto irruzione nella campagna elettorale spagnola, catalizzando tutte quante le attenzioni e soprattutto però ponendo i piedi nel piatto, diciamo, delle contraddizioni che esistono in Spagna e soprattutto le scelte generali che ha fatto il Partito Socialista negli ultimi anni, e di cui appunto ieri il Partito Socialista ne paga le conseguenze, perché perde in tutta quanta la Spagna proprio per le sue politiche antipopolari, per la scelta di appoggiare di fatto fino a fondo il dettame neoliberista dell'Unione Europea, del Fondo Monetario Internazionale, ed è questo che poi ha fatto sì che moltissimi, più di un milione e mezzo di elettori che avevano prestato in qualche modo, soprattutto l'elettorato giovane che aveva prestato negli anni passati il suo voto a Zapatero, si siano astenuti o abbiano votato nullo.
Nicola, un'ultima cosa, un ultimo paio di minuti proprio sul movimento degli indignados, degli indignati, sì, come se ne dice qui in Italia. Sì. Ecco, un tuo parere, un vostro parere sulla natura di questo movimento. Io non ti nascondo, insomma, che mi ha lasciato un pochino perplesso il fatto che si tratti di un movimento che almeno ha la sua massima rappresentanza mediatica il lunedì prima delle elezioni e terminerà di averla probabilmente questo weekend, quindi pochi giorni dopo le elezioni. Così come mi ha colpito il grande battage mediatico di cui questo movimento ha goduto, in particolar modo da parte di media come il País, insomma, che ben conosciamo, ecco. Secondo voi che lettura bisogna dare di questo tipo di mobilitazione, e soprattutto è una mobilitazione che potrà andare avanti magari liberandosi di tutta una serie di pastoie legate al gioco elettorale, oppure non ne sentiremo più parlare fino al prossimo anno? Qual è l'idea che avete?
Guarda, le perplessità che tu hai, io credo che sono in gran parte le perplessità che perlomeno qui nei Paesi Baschi molti di noi hanno. C'è da fare anche una differenziazione, cioè, voglio dire, questo movimento che ha un carattere assolutamente diversificato rispetto alla geografia proprio dello Stato spagnolo, per esempio nei Paesi Baschi, così come in Barcellona, soprattutto in Catalogna, ovviamente soprattutto in Barcellona, è qualcosa di completamente distinto per esempio da quello che sta avvenendo in Madrid. Mm-hmm. È distinto perché stiamo parlando di due realtà dove come dire, non c'è un risveglio da un incantesimo che ha tenuto addormentate le coscienze per anni, no? Cioè, qua stiamo parlando dei Paesi Baschi, dove i movimenti popolari ci sono, sono forti, sono consolidati nel corso degli anni, dove c'è un movimento giovanile, io credo, che unico come esperienza in Europa, per il carattere di massa, esteso, radicale, consapevole, eccetera. Le accampate non sono una novità nei Paesi Baschi, tra l'altro molto più numerose, voglio dire, fatte da 25.000-30.000 persone negli anni passati, con i quali si sono dovute confrontare con cariche poliziesche, mazzate, arresti. C'è un'intera generazione di giovani che soltanto per essere giovane, socialista e rivoluzionario è in galera in questo momento. Cioè, quindi per questo dico che il carattere qui è diverso, sia a livello numerico di partecipazione. Io ci sono stato quasi tutti i giorni, per esempio, diciamo, il cuore è stato quello del Teatro Arriaga a Bilbao, vicino alla parte vecchia appunto della città. È stata la dinamica ovviamente più numerosa nei Paesi Baschi, no? Perché quella di San Sebastian e di Pamplona, diciamo, numericamente sono state meno significative. Ovviamente ha funzionato moltissimo quello che tu dici, vale a dire l'effetto di trasmissione che i mass media, soprattutto la televisione spagnola, la pubblica e il Paese hanno fatto, no? Io credo che lì c'è stato un tentativo, diciamo, come diciamo al sud d'Italia, lisciare il pelo all'elettorato giovanile, soprattutto capendo molto bene che quella disposizione a scendere in piazza, a occupare la Piazza del Sol, così come le altre piazze in giro per lo Stato spagnolo, veniva fatto da una generazione che era una generazione di sinistra e che dentro un sistema centrato nel bipartitismo come lo Stato spagnolo avrebbe, diciamo, penalizzato il Partito Socialista. Certo. Senza dubbio, questo il Partito Popolare l'ha capito bene sin dal principio, per questo, diciamo, non si è né stracciato le vesti né ha cambiato, per esempio, opinione sin dall'immediato, perché al principio bisogna ricordare agli ascoltatori che quando questa la prima, diciamo, occupazione della Piazza del Sol avviene all'incirca una settimana fa, il giorno 15, con seguite dai cariche e arresti durante la notte, con l'occupazione che viene conseguita da parte di centinaia di giovani di quella piazza e lo sgombero fatto dalla polizia alle 6 di mattina con altri arresti. Questo ha avuto poi un effetto a catena, accompagnato soprattutto dalla volontà da parte del Partito Popolare di dire basta. Stiamo parlando di Madrid, la città simbolo della destra più revanchista, più franchista di Spagna, governata dalla terribile Esperanza Aguirre, uno dei personaggi più tristi e ferocemente anticomunisti appunto del Partito Popolare, che aveva chiesto l'intervento della polizia, la mano dura e quant'altro. Questo è cambiato, questo atteggiamento, da parte dello stesso Partito Popolare, quando ha capito che era meglio lasciar stare, era meglio che questa bolla veniva a gonfiarsi e a crescere, perché avrebbe penalizzato il Partito Socialista. Ora, torno a dire, mantenendo le differenze che ci sono qui rispetto alla composizione sociale e politica, diciamo, e anche umana, che ci sono per esempio qui e in parte in Barcellona, però io credo che nel resto dello Stato spagnolo questo sommovimento, più che movimento, è qualcosa assolutamente importante e molto molto interessante. Bisogna tenere presente che lo Stato spagnolo in questo momento rappresenta in maniera uguale, se non peggiore, quella che è una crisi verticale dal punto di vista delle ripercussioni sociali della crisi, di una crisi, diciamo, di più probabilmente della Grecia e del Portogallo. Solo che non c'è un intervento diretto da parte dell'Unione Europea, il famoso riscatto, economico, perché questo significherebbe la dichiarazione di fallimento da parte dell'Unione Europea e probabilmente la scomparsa dell'euro. Per cui, diciamo, le ricette di soluzione della crisi, tra virgolette soluzione della crisi, sono quelle appunto che detta il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Europea e quant'altro, quindi sono uguali a quelle della Grecia e del Portogallo, solo che ufficialmente diciamo è ancora a galla lo stato spagnolo. Però diciamo qui la situazione è bestiale, ed è assurdo che, questo ci dicevamo tutti quanti nel corso di questi mesi, che per esempio nello Stato spagnolo non sia stata fatta una sola, non sia stato dichiarato lo sciopero generale, neanche diciamo di pantomima, no?
Sì.
Mentre per esempio nei Paesi Baschi noi abbiamo vissuto 3 giornate di sciopero generale, perché c'è una realtà di sindacale di base nazionale eccetera eccetera distinta. Non ci sono state manifestazioni, conflitti, nulla di nulla si è mosso di fronte a una situazione che è bestiale, no? Che è bestiale. Stiamo parlando del 45% di tasso di disoccupazione giovanile, stiamo parlando dell'oltre il 23% di dato generale della disoccupazione come paese, eccetera eccetera. Quindi la scesa in campo alla vigilia di queste elezioni, al di là di diciamo di qualche tentativo di eterodirezione, diciamo, no? Io credo che però, come a volte accade nella storia dei movimenti, diciamo, esplode perché la misura è colma, e io credo che soprattutto, e poi diciamo, è andata crescendo come un po' come una massa di neve, eccetera, perché una pala di neve, perché in parte accompagnata dai mass media, dall'altra parte però accompagnata dal tam tam diciamo delle reti sociali, e accompagnata dal fatto che vivere l'esperienza di una Plaza del Sol occupata nella città di Madrid, io credo che è qualcosa coinvolgente. Io ho parlato personalmente per esempio con compagni di Madrid, e là ci sono tutti. Cioè, voglio dire, a Madrid, che appunto è molto difficile essere di sinistra, e soprattutto se si è della sinistra, diciamo, antagonista, è ancora più difficile. Ecco, là tutti quanti i collettivi universitari, i compagni delle case occupate e dei centri sociali, l'area anarchica e libertaria, le femministe, cioè c'è un elemento di massa critica, di critica radicale, di storia anche personale, umana e oltre che politica, che ha vissuto in questi ultimi anni la lotta e la resistenza sul piano dell'antifascismo, così come su quello delle occupazioni delle case, così come sul terreno più generale dei diritti sociali, che è presente in quella piazza. E io credo che è un po' una garanzia di direzione politica, a differenza di altre situazioni. Quello che accadrà, bisognerà vedere che quello che accade, in primo luogo, questo movimento non scompare oggi, come tutti quanti diciamo i media auspicavano, ha deciso di continuare, continuerà perlomeno fino alla settimana prossima, dove sono state convocate
la cabeza, es el odio,
es el odio
que indica.
E allora in chiusura si è interrotta bruscamente la nostra telefonata con Nicola dal Paese Basco, anche se insomma i temi e gli interrogativi che gli ponevamo crediamo abbiano avuto una risposta piuttosto chiara, in particolare per quanto riguardava quest'ultimo punto su cui Nicola era in conclusione, ovvero sia l'esito che potrebbero avere queste mobilitazioni nate alla Puerta del Sol a Madrid e che poi si sono in qualche modo duplicate in altre parti dello Stato spagnolo con forme e modalità diverse, anche con diversi partecipanti, ci ricordava lui, perché quello che è accaduto a Madrid non è lo stesso di quello che è accaduto e accade per esempio a Plaza Catalunya a Barcellona o di fronte al Teatro Arriaga a Bilbao. Delle mobilitazioni su cui è assolutamente necessario riflettere e ragionare in maniera probabilmente molto più approfondita di quanto si sia fatto finora, anche per quanto riguarda le voci della comunicazione antagonista che forse probabilmente, anzi sicuramente, per il fatto che si trattava di mobilitazioni che sono esplose nell'arco di pochi giorni, quindi non c'è stato neanche il tempo di guardarle con la dovuta attenzione. Ecco, forse hanno avuto una funzione da megafono, ma non sono riuscite a analizzarle perfettamente nella loro complessità. Dicevamo in apertura che abbiamo cominciato quest'oggi questo tentativo di analisi e lo porteremo avanti anche lunedì prossimo, lo faremo perché queste mobilitazioni si sono date per ora come data di chiusura il finire di questa settimana. E poi chi vivrà vedrà, ovviamente. È lecito, anzi è quasi scontato supporre che la copertura mediatica da parte della TV pubblica, così come da parte dei quotidiani più importanti, verrà meno già a partire da oggi, ed è lecito supporre insomma che le forze di sicurezza spagnole ritorneranno ad avere la mano pesante che hanno sempre tutti i giorni dell'anno, mano pesante che purtroppo non va in televisione, non arriva in televisione, mano pesante che hanno avuto anche il primo giorno della mobilitazione alla Puerta del Sol. Poi, come ci raccontava Nicola, evidentemente è stato fatto un calcolo politico molto preciso e che ha pagato dal punto di vista di chi amministra oggi il potere nella città di Madrid, e questo calcolo prevedeva la possibilità di far sì che le mobilitazioni continuassero in maniera pacifica, ovvero sia senza provocazioni da parte della polizia. Così è stato fino ad oggi e vedremo se sarà così anche nel corso dei prossimi giorni, così come vedremo se a partire dalla prossima settimana ci sarà un futuro per questo tipo di mobilitazioni. Quello che sappiamo con sicurezza è che però i movimenti sociali in qualche modo non si arrestano, non si possono arrestare, perché la situazione nello Stato spagnolo è quella che è quella che conosciamo tutti, è quella che ci veniva raccontata poc'anzi, una situazione molto pesante, una situazione contrassegnata da una profonda crisi economica, da una profonda proletarizzazione, termine che adesso va di gran moda, di ampi strati della società. E ovviamente tutto ciò porta a un ribollire di forze, a volte anche in maniera spontanea, che lì dove c'è più esperienza di lotte, come nel Paese Basco, come in Catalogna, ha come conclusione diciamo la costruzione di percorsi di un certo tipo. Altrove assistiamo ad esplosioni improvvise che poi si plasmano e poi ritornano fuori in maniera carsica quando magari nessuno se l'aspetta. Insomma, ne vedremo probabilmente delle belle, e non solo nello Stato spagnolo, perché fra poco, prima di chiudere, ci piacerebbe dare anche qualche dato su quella che è la situazione economica iberica. Allora, le 11 meno pochissimi minuti, una piccola annotazione riguardo la situazione economica, la terribile situazione economica e sociale all'interno dello Stato spagnolo, di cui abbiamo parlato nella nostra conversazione poc'anzi. È vero che la situazione è molto pesante, e è assolutamente vero, come diceva Nicola, che quello che si vive nello Stato spagnolo è esattamente quanto si sta vivendo nello Stato portoghese e nello Stato greco, soltanto che la situazione, diciamo, non viene posta sotto i riflettori, così come succede per la Grecia, perché se si dovesse trattare la Spagna come si sta trattando e come si tratterà la Grecia, probabilmente sarebbe la fine dell'euro e quindi la fine dell'Unione Europea per come si è vista fino ad oggi, con tutte le conseguenze del caso. E non parliamo dell'Italia. Italia che vive una situazione che è molto molto simile a quella dello Stato spagnolo. Leggere i quotidiani italiani stamattina, in cui si parla della Spagna come fosse un posto agli antipodi del mondo conosciuto, che vive una situazione completamente differente da quella nostra, è una assurdità. I dati sono esattamente gli stessi. Quando si parla di disoccupazione nello Stato spagnolo al 20%, non dobbiamo crogiolarci nel fatto che in Italia la disoccupazione non raggiunge il 10%. Si tratta di forme di valutazione dei dati che sono in realtà molto diverse. Se si guardano i dati effettivi, che per quanto riguarda la forza lavoro sono unicamente i dati degli occupati, perché sono quelli più attendibili, i dati sono quasi identici, quelli dello Stato spagnolo con quelli dello Stato italiano. Non c'è questa enorme differenza, anzi probabilmente c'è anche qualche occupato in più nello Stato spagnolo rispetto a quello italiano. Per quanto riguarda la crisi economica è quasi esattamente la stessa, anzi voi pensate che nel primo trimestre di quest'anno il PIL italiano, il prodotto interno lordo italiano, è cresciuto dello 0,1%, il che significa, moltiplicato per 4, fa 0,4%. Quello spagnolo, che comunque si trova ancora in piena crisi, è cresciuto di quasi l'1%. Quindi leggere sui giornali italiani che lo Stato spagnolo sta a pezzi, ma per fortuna noi non stiamo come loro, ecco, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. La situazione economica e sociale lì è gravissima, esattamente come è gravissima la nostra situazione economica e sociale. E quello che sta accadendo e quello che andrà a accadere nello Stato spagnolo probabilmente è molto molto simile, mutatis mutandis, a quello che sta accadendo e a quello che accadrà nello Stato italiano. Non c'è davvero di che essere molto ottimisti. Bene, a conclusione della puntata di oggi, noi vogliamo ritornare ancora sul movimento degli indignados e poi avremo probabilmente una corrispondenza da Barcellona, che però vi andremo a far sentire con ogni probabilità nel corso del giornale radio delle ore 13. E concludiamo con gli indignados con uno scritto che è apparso su uno dei principali siti internet di controinformazione dello Stato spagnolo, lahen.org, sito che peraltro ha a Madrid uno dei suoi nodi informativi principali e quindi insomma conosce bene la situazione. Fra l'altro a Madrid, come ci raccontavano dal Paese Basco, evidentemente insomma le compagne e i compagni parlano e si organizzano fra loro all'interno della geografia iberica. Nella concentrazione di Puerta del Sol erano comunque presenti le realtà alternative antagoniste della capitale spagnola, in un contesto che, come abbiamo sentito, è molto 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 complicato, ecco, forse anche più complicato che da noi. Ecco, volevamo chiudere oggi la trasmissione con un piccolo scritto che comincia con un interrogativo. L'interrogativo è il seguente, in lingua spagnola, in lingua castigliana, ma insomma è facilmente comprensibile. Che sta passando, si chiedono quelli della Hen, ovvero sia che cosa sta succedendo? Vediamo la televisione, scrivono dalla EN, ascoltiamo la radio, leggiamo i giornali e sembra quasi che sia cominciata la rivoluzione, però c'è qualcosa che non quadra. Perché quegli stessi mezzi di comunicazione che nascondono le mobilitazioni contro le privatizzazioni dei servizi pubblici, contro le guerre imperialiste, per il diritto alla casa o contro i tagli sociali, adesso stanno coprendo ora per ora, minuto per minuto, le mobilitazioni? All'improvviso hanno visto la luce? E perché tutto questo accade nel momento in cui si approssimano le elezioni? È chiaro che c'è uno scontento generalizzato nello Stato spagnolo. L'idea che non ci sia futuro si è convertita in realtà per molte persone in tutto lo Stato. Non c'è futuro, non c'è lavoro, non ci sono soldi, c'è solo precarietà, ci sono solo tagli sociali, privatizzazioni, agenzie interinali, licenziamenti, aumenti dell'età pensionabile. Con questo panorama davvero non ci si stupisce nel trovare ragioni affinché la gente possa scendere per strada ed esprimere la propria indignazione. Sono evidenti. E però com'è possibile che questo movimento abbia conseguito in pochi giorni quello che organizzazioni e movimenti sociali raramente sono riusciti a ottenere? E, cosa probabilmente più inquietante, perché i mezzi di comunicazione hanno seguito le mobilitazioni dando una copertura che contrasta con la scarsa o nulla copertura che normalmente si dà a mobilitazioni che difendono esattamente le stesse cose? Noi che tante volte abbiamo dovuto correre nella Puerta del Sol per sfuggire ai lacrimogeni delle forze di sicurezza, sappiamo bene a quello a cui ci riferiamo. Quando siamo dovuti andare alla Porta del Sol per il diritto a una casa degna o contro le aggressioni dei neonazisti e la polizia ha caricato e detenuto a persone che poi venivano definite da quegli stessi mass media radicali antisistema, violenti o pancabestia. E allora che cosa sta succedendo in questo momento? Ci sono alcuni che parlano di una strategia per canalizzare lo scontento e controllarlo affinché non prenda direzioni pericolose. Può avere un senso questo tipo di analisi in uno stato come quello spagnolo, dove ci sono alti tassi di disoccupazione, salita dei prezzi, inflazione, tagli degli aiuti basilari, il rischio di un'esplosione sociale è enorme. E allora dalla prospettiva del potere può essere preferibile lasciare spazio a un determinato tipo di manifestazioni, appoggiarle con i propri mass media, parlarne per quanto riguarda gli aspetti che convengono e ignorarle quando affrontano altri aspetti più problematici. La consueta massima di far sì che tutto cambi affinché non cambi nulla. Un antecedente è l'11 marzo del 2004, anche in questo caso c'era una forte indignazione popolare dopo i 200 morti in un attentato e l'opinione generale che lo Stato e i mezzi di comunicazione ci stavano ingannando. Decine di migliaia di persone scesero in strada per protestare, scesero onestamente contro le bugie di un governo che era andato troppo lontano. Stiamo parlando delle mobilitazioni successive alla strage della stazione madrilena di Atocha, manifestazioni che poi portarono al trionfo elettorale di Gonzales nelle elezioni successive e poi alla sua installazione come presidente del Consiglio fino ad oggi. Il Partito Socialista seppe approfittare di tutto questo e molta gente credette che la soluzione per cacciare via Aznar passava per il voto ai socialisti. Lo chiamarono il voto utile e così abbiamo cacciato Aznar per mettere su uno Zapatero che mandò via le truppe dall'Iraq, per mantenerle però in Afghanistan o mandarle al Libano, in Libano, ad Haiti e in tanti altri posti. Abbiamo cacciato a un bigotto per mettere un liberale che ha dato luce verde alle privatizzazioni, alle agenzie interinali, alle riforme del lavoro, all'aumento dell'età pensionabile e così potremo andare avanti per molto tempo. Ovviamente non dobbiamo dimenticare la capacità del potere di canalizzare lo scontento sociale e offrire a volte una soluzione light che non ponga in pericolo il proprio sistema. Questa è una parte della verità, ma questo non vuol dire assolutamente che dobbiamo ignorare quanto sta accadendo e non vuol dire assolutamente che dobbiamo restarcene in casa aspettando una rivoluzione più pura. Questo sarebbe una vera e propria stupidaggine. Quello che significa tutto ciò è che dobbiamo lavorare con tutta la gente che si sta avvicinando a questo tipo di mobilitazioni e vuol dire che dobbiamo stare molto attenti a come il potere sta cercando di ricondurre a sé tutta questa situazione. In ogni caso, qualsiasi siano le intenzioni del potere politico, e il potere politico ha chiare quali sono le sue intenzioni, la realtà con cui ci dobbiamo confrontare è che oggi ci sono migliaia di persone in piazza contro un sistema politico che condanna alla miseria la maggior parte delle persone affinché in pochi ottengano immensi benefici. È nostra responsabilità far sapere a tutte queste persone che questo sistema ha un nome specifico, si chiama capitalismo ed è responsabilità degli anticapitalisti intessere reti con tutta questa gente che oggi sta scendendo in strada o che più semplicemente sta parlando di questi temi. Non dobbiamo ovviamente dimenticare che non è casuale che tutto quello che sta accadendo adesso sta accadendo all'interno di una campagna elettorale. Quello che è importante è che la gente che sta nella Puerta del Sol, ma soprattutto le migliaia di persone che osservano quello che sta accadendo dai propri televisori, debbono sapere, e quelli che ancora non lo sanno, perché molti già lo sanno, che il problema non è il governo, il problema non è il Partito Popolare o il Partito Socialista, il problema è il sistema in se stesso. È un sistema ingiusto fin dalle sue fondamenta ed è un sistema assolutamente irriformabile. Evaristo avrebbe soluzioni più radicali, ma insomma, sono ovviamente solo sue, non comportano minimamente un'adesione da parte della redazione di questa trasmissione, della redazione di Radio Onda Rossa. Siamo chiari. 11 e 13 minuti primi, si conclude qui la puntata odierna di Radio Euskadi. Ritorneremo la prossima settimana partendo ancora da questi argomenti e vedremo un po' queste mobilitazioni degli indignados come sono proseguite nel corso di questa settimana, se proseguiranno ancora in questo ultimo scorcio di primavera e soprattutto la settimana prossima, avendo la situazione un po' più chiara, cercheremo anche di valutare da città a città come si sono sviluppate queste manifestazioni, quali problemi, quali aspettative si sono create e insomma vedremo se le cose vanno avanti oppure no. Nel frattempo noi chiudiamo qui la trasmissione odierna ricordandovi come di consueto la posta elettronica della trasmissione radioscadi@autistici.org e ricordandovi anche che la trasmissione è disponibile a partire da domani sul sito di Radio Onda Rossa www.ondarossa.info. Sigla finale e poi andremo avanti ancora fino al mezzogiorno con parole e musica.